Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Nuove centrali atomiche in Svizzera sono sostenibili solo se finanziate dallo Stato. Lo dice uno studio del Poli di Zurigo, per cui l'aiuto alle rinnovabili non esclude l'aiuto al nucleare. Pannelli fotovoltaici posati tra i binari, il progetto pilota nel canton Neuchâtel funziona, l'obiettivo ora è estenderlo a altre zone. Bilancio in chiaroscuro per il PNRR, il piano di rilancio e resilienza italiano, ha portato tanti investimenti, sono mancati coordinamento e programmazione. Spiegare ai giovani cos'è la mafia, al via in Corsica lezioni nelle scuole superiori. L'obiettivo è formare cittadini e cittadine in grado di opporsi alla criminalità organizzata. Ai mondiali di calcio arrivano i primi scontri tra le grandi, stasera Brasile e Giappone, nella notte l'attesa partita tra i Paesi Bassi e i campioni africani del Marocco. Apriamo occupandoci di energia, e lo faremo per buona parte di questo radiogiornale. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? E questa è una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora, uno studio presentato stamattina e condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer fornisce qualche scenario finanziario. Allora, Emanuele Ferrari, hai letto lo studio, cosa emerge?
Innanzitutto che nelle condizioni attuali realizzare una centrale nucleare non conviene. E se anche in futuro il settore pubblico dovesse continuare a sovvenzionare unicamente le fonti di energie rinnovabili, anche con un costo di costruzione della centrale medio-basso, l'energia nucleare risulterebbe ancora troppo costosa. Lo studio evidenzia inoltre che in teoria la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari, risultato che presuppone però uno scambio efficiente di energia elettrica con gli altri paesi. Tutti gli scenari considerati dagli esperti, infatti, indicano che anche in futuro, all'orizzonte del 2050, in inverno la Svizzera dipenderà dalle importazioni di energia dall'estero, importazioni che potrebbero venire ridotte con la realizzazione appunto di nuove centrali nucleari, ma affinché ciò sia economicamente conveniente servirebbe un sostegno pubblico per questa fonte di energia, un po' come avviene per le rinnovabili. Alla fine si tratta di mantenere i costi di costruzione per kilowatt di potenza installata tra i 5 e gli 8 mila franchi a fronte degli attuali 12 mila applicati per la costruzione di nuovi reattori in Europa e Stati Uniti.
Ma tutto ciò, Emanuele, non è un po' un controsenso, cioè sovvenzionare sia nucleare sia rinnovabili?
Per i ricercatori no. Nuove centrali nucleari, dal loro punto di vista, sarebbero tecnicamente compatibili con un sistema energetico basato principalmente sull'energia solare e idroelettrica. I modelli usati calcolano il mix di tecnologie più favorevole per l'approvvigionamento energetico della Svizzera tra un paio di decenni, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Confederazione per la produzione energetica da fonti rinnovabili. I risultati dello studio si basano su quattro diversi modelli energetici che calcolano, ad esempio, con quali tecnologie la Svizzera potrebbe coprire nel 2050 il fabbisogno interno di energia elettrica, che sarà ben superiore a quello attuale, nel modo più economico e con le minori emissioni di CO2 possibili. Per gli specialisti una cosa però è chiara: i risultati della loro ricerca devono essere una base sulla quale costruire ora il dibattito politico. La decisione, favorevole o contraria che sia al nucleare, tocca però alla società a prenderla.
Queste le premesse di questo studio che approfondiremo poi anche stasera in 6 di sera. E le tariffe dell'elettricità in Svizzera dovrebbero continuare a diminuire anche l'anno prossimo. E questo malgrado il rialzo dei prezzi registrato dall'inizio della guerra in Iran. E quanto emerge da un sondaggio tra i fornitori realizzato dall'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Il quadro definitivo arriverà solo in settembre, ma le prime indicazioni appaiono chiare. Dopo il calo medio del 4% registrato nel 2026, le economie domestiche svizzere dovrebbero risparmiare sulla bolletta dell'elettricità anche nel 2027. Le diminuzioni dovrebbero aggirarsi tra il 3 e il 6%, 2 centesimi al kilowattora, che a seconda del consumo familiare equivalgono a un risparmio annuo tra i 40 e gli 80 franchi circa. E dunque, proprio quando la guerra in Iran questa primavera ha provocato un aumento delle tariffe, non solo di gas e petrolio, ma anche dell'elettricità a breve termine, sul mercato all'ingrosso i prezzi sono in calo. Com'è possibile? Annalisa Iop è responsabile della comunicazione dell'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche.
Il motivo principale è che le aziende acquistano l'elettricità con una strategia di approvvigionamento a lungo termine. Questo approccio contribuisce a stabilizzare i prezzi e anche ad attenuare le oscillazioni di breve periodo, anche in un contesto geopolitico complesso.
Elettricità acquistata con 2 o 3 anni di anticipo, una strategia in questo caso pagante, ma con un rischio che le tensioni in Medio Oriente si ripercuotano sulle tariffe fra un paio d'anni. Era già capitato con la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina, con alcuni fornitori e clienti ritrovatisi a dover comprare nel momento meno favorevole.
Parlavamo in apertura anche di energie rinnovabili. Ebbene, produrre energia solare fra i binari si può fare. Lo dimostra il progetto pilota avviato un anno fa a Butte, nel canton Neuchâtel, dove un breve tratto di linea ferroviaria è stato trasformato in superficie fotovoltaica. Il bilancio della sperimentazione è positivo. L'ambizione è quella di riuscire ad aumentare l'approvvigionamento elettrico nazionale utilizzando appunto la rete ferroviaria come spazio produttivo. Prospettive e limiti nel contributo di Anna Valenti.
100 metri di pannelli solari installati lungo la linea ferroviaria della Trans-N a Butte nel canton Neuchâtel. È da qui che parte la sperimentazione svizzera del fotovoltaico fra i binari. In 12 mesi oltre 11.000 treni hanno attraversato il tratto senza problemi, nessuna interferenza sul traffico, nessun abbagliamento per i macchinisti. La produzione, pur simbolica, supera i 16.000 kWh, pari al consumo annuo di 3-4 famiglie.
Il progetto pilota ha toujours come principale obiettivo.
Il progetto pilota doveva dimostrare che i pannelli possono essere installati tra i binari senza impattare l'esercizio della linea. La priorità era la sicurezza, non la massimizzazione della produzione, spiega Joseph Scuderi, fondatore di Sunways, la startup romanda che ha sviluppato la tecnologia.
On est vraiment au niveau le plus basique.
Una prima mondiale che nasce dall'idea di sfruttare uno spazio già occupato e rimasto inutilizzato. Secondo Scuderi, il potenziale è molto più ampio.
Nous, l'idée c'est de réinjecter dans le réseau de traction des trains.
Installando i pannelli sui tratti soleggiati dell'intera rete svizzera si potrebbe arrivare a 1 miliardo di kilowattora all'anno, pari al consumo di 300.000 famiglie. Potremmo coprire il 30% del fabbisogno elettrico dei treni, afferma. Una quota che permetterebbe di liberare parte delle energia idroelettrica conservata nei 3 bacini oggi riservati alla sola alimentazione dei treni e conservarla per l'inverno. Per arrivare a questo risultato manca però un tassello tecnologico decisivo: collegare l'energia prodotta direttamente alla rete di trazione, ossia ai cavi, che utilizzano tensioni e frequenze diverse da quelle della rete pubblica.
Jamais personne dans le monde avait le besoin de transporter l'énergie sur des très grandes distances.
La tecnologia per la connessione non esiste ancora sul mercato. Nessuno ha mai dovuto trasportare energia fotovoltaica su lunghe distanze e lungo una ferrovia, spiega Scuderi. Una parte della soluzione è stata sviluppata con la scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale, ma serviranno ancora tempo e investimenti.
Ma il nous faut encore un peu d'argent et un peu de temps.
Sunways stima che servano circa 3 milioni di franchi e un sostegno istituzionale, cantoni o confederazioni, più deciso. Alla domanda se non siano costi troppo ingenti per arrivare solo a un terzo del fabbisogno necessario, Scuderi replica.
Allora, bien sûr, 30% l'énergie.
Il 30% certo non è il 100%, ma è comunque molto. È il 30% di indipendenza. Installare i pannelli lungo tutta la tratta soleggiata significherebbe posare 5 milioni di metri quadrati di fotovoltaico, l'equivalente di coprire tutti i tetti delle case svizzere. Operazione che costerebbe 1 miliardo. La spesa sarebbe la stessa, ma convincere 3 milioni di proprietari è più complicato che convincere 5 o 10 persone che decidono per le FFS.
Ma c'è già beaucoup.
Interessate al progetto anche le ferrovie francesi e quelle italiane, che stando a Scuderi hanno già stretto accordi con la sua startup.
Siamo all'attualità estera. In Venezuela è salito a 1500 il numero dei morti delle due scosse di terremoto che hanno colpito il paese. Sono decine di migliaia le persone che mancano tuttora all'appello. Numerose sono le squadre di soccorso internazionale al lavoro alla ricerca di corpi sotto le macerie nelle aree più colpite. Vi ricordo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi con donazioni che possono essere effettuate sul sito o presso qualsiasi sportello postale. Io vi segnalo anche che giovedì 2 luglio ci sarà una giornata di raccolta fondi a livello nazionale. I responsabili del commercio dell'Unione Europea, Maroš Šefčovič, e della Cina, Wang Wentao, si incontrano oggi a Bruxelles per affrontare le crescenti tensioni legate alla bilancia commerciale. La dipendenza dell'Europa dai prodotti cinesi è infatti enorme e lo squilibrio tra import ed export ogni giorno supera ormai il miliardo di euro a favore della Cina. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Le cifre sono impietose. Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, il deficit commerciale dei 27 nei confronti di Pechino si è quintuplicato in volume negli ultimi 10 anni ed è più che raddoppiato in valore, raggiungendo l'anno scorso i 360 miliardi di euro e quest'anno dovrebbe addirittura aumentare di un altro 10%. La situazione ormai è insostenibile per i 27 e Maroš Šefčovič, commissario europeo al commercio, si confronta oggi di persona con Wang Wentao, la sua controparte cinese, un invito al dialogo per evitare una vera e propria guerra commerciale. Dallo scorso vertice europeo, la Commissione ha ricevuto mandato di rafforzare la posizione europea nei confronti della Cina, accusata di concorrenza sleale. Secondo i dati dell'OCSE, Pechino sovvenziona le proprie imprese mediamente dalle 3 alle 8 volte quanto l'UE finanzia le proprie. L'inondazione di merci a prezzi imbattibili che ne deriva porta interi settori industriali europei, dall'automobilistico al chimico al siderurgico, al rischio di estinzione. L'UE mira a ridurre le dipendenze strategiche. Sui minerali rari cerca di differenziare i fornitori. Oggi dipende quasi totalmente da Pechino. Per quanto riguarda la concorrenza sleale, Bruxelles sta preparando le contromisure e i 27 hanno già adottato provvedimenti inediti, come il raddoppio dei dazi sull'import di acciaio o un prelievo fisso da 3 euro sui pacchetti dell'e-commerce che le grandi piattaforme cinesi smerciano ai consumatori europei. Ma il punto politico è sempre lo stesso. I 27 sono tutt'altro che unanimi su quanto più duri vogliano essere con Pechino. La Germania, per esempio, è ancora molto cauta e la Spagna sta coltivando una relazione privilegiata con Pechino.
Il 30 giugno, cioè domani, scade ufficialmente il grande piano di riforme con fondi europei conosciuto come PNRR, ossia Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. È un progetto che ha permesso all'Italia, prima assegnataria di questa iniziativa, di beneficiare di 194 miliardi di euro tra sovvenzioni e fondo a fondo perso e prestiti. È dunque tempo di bilancio, lo facciamo con Francesca Torrani, corrispondente da Roma. Vogliamo prima di tutto ricordare, Francesca, come nasce e a cosa è servito il PNRR.
Dunque, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è nato in risposta alla crisi che la pandemia del Covid generò in tutti i paesi e in Italia sicuramente. La Commissione europea rispose proprio ad una richiesta italiana quando decise di emettere un debito comune europeo per sostenere la crescita delle nazioni con le difficoltà economiche maggiori. Nel 2021, sotto l'egida dell'allora governo Draghi, venne redatto e approvato definitivamente il PNRR, che fu costola italiana del programma Next Generation EU. 194 miliardi di euro, il valore complessivo del piano, quindi molti soldi da spendere in molti progetti per rilanciare la spesa pubblica e attraverso la spesa pubblica il paese.
Ed è stato davvero così? C'è stato questo rilancio?
Beh, proprio su queste domande ho sollecitato Marco Leonardi, che è stato consulente del governo Draghi, è un economista, lo sentiremo questa sera in 6 di sera. Intanto quel che si può dire è che molti progetti sono stati certamente realizzati, in alcuni casi però, come nella costruzione di una rete di asili nido sul territorio nazionale, non si è tenuto conto che oltre all'edificazione era necessario il personale per garantire il funzionamento di queste strutture e oggi, soprattutto al sud, sud si rileva proprio questa importante lacuna. Di fatto però il PNRR ha consentito investimenti nella ferrovia, nell'elettrificazione degli autobus, nel progetto Roma Caput Mundi, solo per fare qualche esempio, però il bilancio finale lo si potrà avere solo tra alcuni anni, quando si avrà la visione complessiva dei soldi spesi.
Infatti l'hai ricordato tu, l'impatto insomma è a medio-lungo termine, ma ci sono delle prime valutazioni in Italia attorno a questo piano? Che tipo di valutazioni?
Ma oggi c'è chi dice che ha portato molti benefici, altri sostengono che non c'è stata una programmazione ideale delle opere da realizzare, perché è stata introdotta un po' la filosofia del prima prendiamo i soldi e poi facciamo i progetti. Per altri ancora è stato un fallimento, se è vero, come è vero che la Commissione europea nelle raccomandazioni ai Paesi membri fatta nelle scorse settimane ha ripetuto all'Italia gli stessi avvertimenti dell'epoca pre-PNRR, ossia attenzione al debito pubblico troppo elevato, attenzione all'evasione fiscale, all'efficienza pubblica che è ancora scarsa. Ci sono insomma sguardi diversi. Il professor Marco Leonardi, che dicevo sentiremo questa sera, ha individuato nel cambiamento di mentalità dell'Italia nello spendere i soldi pubblici il punto principale positivo del PNRR.
Grazie a Francesca Torrani, appunto con lei abbiamo fatto una valutazione, una prima valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano. Era un aereo della Svizzera Pilatus immatricolato in Germania, l'apparecchio precipitato ieri a Nancy con a bordo 11 persone, Nancy in Francia. Parliamo di un tipo di aereo che non ha scatola nera, le autorità francesi sono al lavoro per cercare di capire le cause dello schianto avvenuto poco dopo il decollo. Restiamo in Francia perché in Corsica dal prossimo anno scolastico saranno generalizzate delle lezioni di un tipo molto particolare. Tra le ore dedicate alle normali materie scolastiche, il rettorato ha deciso di inserire anche delle lezioni per evocare il tema della mafia, che è un fenomeno dilagante nella società, ma da combattere ormai anche nelle classi, con un programma che coinvolgerà 16.000 studenti di medie e superiori. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
Sulla lavagna scorrono i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Gli studenti, attenti e in silenzio, però, non sono quelli di una scuola in Sicilia, bensì di Bastia, in Corsica. La classe di prima liceo è ancora una classe pilota, sperimentale, ma da settembre le lezioni sulla mafia verranno estese in tutte le altre scuole dell'isola per gli alunni di medie e superiori. L'iniziativa è partita dal rettorato locale, che in autunno ha inviato alcuni responsabili a Roma e a Napoli proprio per ispirarsi ai programmi educativi svolti in Italia e sensibilizzare i giovani sul problema della criminalità organizzata di stampo mafioso, la stessa che dilaga anche in Corsica permeando tutta la società, spesso in un clima di paura e omertà che le autorità intendono infrangere, appunto spiegando gli ingranaggi malavitosi direttamente nelle classi. Ai volti dei due magistrati italiani uccisi dalla mafia nei primi anni 90 e sconosciuti a gran parte dei ragazzi e delle ragazze francesi, segue quindi quello più noto di Chloé Aldrovandi, una diciottenne uccisa un anno fa a Ponteleccia nel nord dell'isola, vittima collaterale di un regolamento di conti. Le lezioni, mezza dozzina in tutto, sul prossimo anno scolastico verranno condotte non solo dagli insegnanti, ma anche insieme a magistrati, poliziotti e politici locali.
La question derrière c'est de quelle société voulons-nous en Corse?
L'idea, al di là di prevenire, informare e soprattutto formare il senso di legalità dei futuri cittadini, è anche di capire, come ricorda il rettore Rémy François Paolini, in che tipo di società si vuole vivere in Corsica.
Chiudiamo qui il radiogiornale. Io, prima di lasciare la parola ai colleghi dello sport, vi segnalo che a livello meteorologico è stata prolungata fino a venerdì sera in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola, che però è scesa di un livello, è scesa a livello 3. L'allarme è stato tolto per tutto il resto della Svizzera. Vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.